Fratelli e sorelle, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, e leggeremo i primi 12 versetti, in pratica tutto il primo capitolo. Così dice la parola del Signore. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Fin qui la parola del Signore. Domenica scorsa vi ho mostrato quelli che considero siano i temi portanti di questa epistola, che, come ho affermato, è profondamente pastorale. È uno scritto che l'Apostolo Paolo, primariamente, ma anche se qui si firma insieme a Silvano e Timoteo, suoi collaboratori, fondatori insieme a lui di questa Chiesa, ecco, scrivono per lodare, per incoraggiare, per esortare, per istruire, correggere anche la Chiesa, la giovane Chiesa dei Tessalonicesi. All'apertura abbiamo visto le parole canoniche dei saluti e subito dopo leggiamo di questo giubilo dell'Apostolo Paolo, di questi servi del Signore, per i progressi che questi credenti mostravano di compiere nella vita spirituale, nella vita cristiana. Paolo eleva a Dio il suo grido di gioia e di trionfo per la salvezza di questi credenti. E chiaramente comprendiamo che Paolo è reso felice da queste cose. Generalmente ciò che rende felice gli uomini è l'abbondanza di beni materiali, una posizione di potere, l'affermazione nel mondo o altre cose che sono davvero altamente desiderate ma di breve durata. Invece l'Apostolo e i suoi collaboratori giubilavano nell'Evangelo, e l'Evangelo è la manifestazione del giusto giudizio di Dio. E questo è il tema del capitolo che abbiamo appena letto. Questa affermazione che l'Evangelo è la manifestazione del giusto giudizio di Dio deve essere spiegata. E certamente questo è quello che cercherò di fare. Il capitolo che ho appena letto gira intorno a questo tema della giustizia di Dio. La giustizia di Dio, ci sono molti riferimenti e cercherò di dimostrarveli, di farvi vedere che è proprio questo il tema portante del brano che ho appena letto. Uno diciamo di questi riferimenti è un po' aggiunto nel nostro testo italiano, mi riferisco a quello che leggiamo al versetto 3. Se avete il testo davanti, noi dobbiamo sempre ringraziare per voi fratelli come è giusto, perché la vostra Dio per voi fratelli come è giusto perché la vostra fede cresce in modo eccellente. In realtà qui il termine è, diciamo, come è adeguato, come è congruo, come è appropriato che si faccia. Dio deve essere ringraziato, è giusto che egli sia ringraziato perché voi siete stati salvati, perché voi state progredendo nella via, nelle sue vie. Però poi ci sono altri quattro termini che fanno un diretto riferimento alla giustizia. Cerco di farveli vedere. Primo è molto chiaro al versetto 5. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio. Giusto, proprio il termine di Kaios, in questo caso di Kaios Criseos, cioè si parla del giudizio giusto di Dio. E poi più avanti, al versetto 6, è giusto da parte di Dio rendere afflizione a chi vi affligge. È giusto da parte di Dio, ancora una volta la stessa parola, che ha come radice proprio dike, che significa proprio la giustizia, che nell'antichità era perfino considerata tra i pagani una divinità, quella che metteva in ordine tutte le cose, la vendicatrice, quella che metteva in ordine le cose. E infatti al versetto 8, dove si parla del Signore Gesù che apparirà dal cielo con gli angeli e la sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta, questa parola vendetta ha proprio inserita in sé proprio la parola dike, cioè fare giustizia. La Bibbia della Riforma traduce farà subire la giusta vendetta e aggiunge una parola, ma in realtà scorpora la parola giusta dalla parola che significa vendetta. E poi c'è un altro versetto, al versetto 9 troviamo un altro riferimento alla giustizia di Dio. Essi saranno puniti di eterna rovina. Questa parola puniti è la parola diken. Ancora una volta vedete che c'è la stessa parola. Perché vi sto facendo notare queste cose? Perché capirete che il tema che qui l'Apostolo Paolo affronta è proprio quello della giustizia di Dio, è un tema centrale di questo passo, la giustizia di Dio. Ditemi voi quante predicazioni avete sentito sulla giustizia di Dio. Generalmente si sente dire che bisogna parlare dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, della bontà di Dio, della grazia di Dio, eccetera. Però io credo che la Scrittura ci insegni con grande chiarezza che noi abbiamo come cristiani bisogno, oltre che come peccatori, di sentire parlare di Dio, di chi Egli è, della sua persona, nella bellezza e nella varietà di tutti quanti i suoi attributi, e conoscere Dio nella pienezza dei suoi attributi è veramente ciò che può consolare il nostro cuore. E quindi chiaramente qui Paolo, che intende consolare questi credenti, parla loro della giustizia di Dio, del giusto giudizio di Dio, del fatto che Dio è un Dio giusto. Allora, che Dio sia giusto è chiaramente affermato più volte nelle Scritture. E noi troviamo la prima menzione alla giustizia di Dio proprio nel libro della Genesi, al versetto 25. Vi ricordate, c'è una conversazione che si sta tenendo tra Abramo e Dio, e Abramo gli dice: non sia mai che tu faccia una cosa simile, cioè quella di far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai il giudice di tutta la terra, non farà forse giustizia? Qui c'è, è dato per scontato da parte di Abramo che Dio, che è giudice di tutta la terra, non può che essere giusto. E ancora in altri due punti del che troviamo nella legge, nella Torah, nei primi cinque libri della Bibbia, è affermato con chiarezza che Dio è giusto. Versetto 27 del capitolo 9 dell'Esodo dice: allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne, disse loro: questa volta io ho peccato. Queste sono le parole del faraone. Vedete come chiaramente deve riconoscere una verità intorno a Dio. Il Signore, Yahweh, qui c'è il tetragramma, il Signore è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Questo è ripetuto ancora una volta in Deuteronomio 32: il Signore è giusto, Dio è giusto. E d'altronde, se Dio non fosse giusto, non potrebbe essere Dio, o perlomeno non potrebbe essere un Dio di cui ci si possa fidare. Un Dio che non è giusto non è un Dio che si può amare, un Dio in cui si possa sperare. Non possiamo sperare in una divinità capricciosa, in un Dio che agisce in base a come la mattina si sveglia, un Dio che non è garanzia che farà giustizia. La giustizia di Dio però spesse volte è una pietra d'inciampo per chi non ne comprende il significato. E questa mattina cercherò di spiegare prima di tutto che cosa significa che Dio è giusto. E la prima cosa che voglio dire è cosa non significa. Quando noi diciamo che Dio è giusto, non diciamo che Dio è inflessibilmente severo. Spesse volte pensiamo così: essere giusti significa essere severissimi e inflessibili. Questo era il problema di Lutero, che quando pensava al Dio giusto non comprendeva che la severità di Dio è presente insieme alla sua benignità. E questo è un passo molto importante nella Scrittura che vorrei che teneste in considerazione. In Romani, al capitolo 11, al versetto 22, qui il contesto è l'Apostolo Paolo che sta parlando del fatto che Israele è stata come ulivo naturale tagliato e poi al suo posto è stato innestato l'olivastro dei gentili, dei popoli che non erano discendenza naturale di Abramo, e dice: quindi considera tu la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Questo Dio è severo, questo Dio è buono. E pensare alla severità di Dio divorziandola o separandola dalla sua bontà, o alla bontà di Dio separandola dalla sua severità, non è rendere giustizia al vero Dio che si è manifestato. Dio è giusto e questo non significa che egli è inflessibilmente severo. E l'idea, questo è il problema, per esempio, col quale molte volte i figli di cristiani seri si trovano e si scontrano. Un cristiano serio prende sul serio l'importanza di essere ubbidiente alla legge di Dio, a mettere in pratica i comandamenti di Dio, a vivere secondo le regole della legge, della santità, e magari rischia di provocare a ira i propri figli perché, mostrando la severità divina, dimentica che questo Dio, che è severo, ci ordina anche di essere benigni, misericordiosi e perdonatori. E chi di noi non è venuto meno in tutto questo? Quando i nostri figli hanno fatto degli errori, hanno sbagliato, sono venuti meno, hanno peccato, a casa mia c'era, c'è ancora in realtà, ora non si usa più, ma una bacchetta di legno che era stata fatta da mio papà apposta, e con su scritto i versetti del libro dei Proverbi, dove si parla dell'importanza dell'uso della verga. E qualche volta, magari più di qualche volta, il fondoschiena dei miei figli maschi principalmente, hanno conosciuto la durezza di quel legno. Altre volte però abbiamo cercato, ho cercato di mostrargli anche la misericordia di Dio e il perdono davanti alla professione del pentimento, per cercare di mostrare loro che effettivamente è vero, ogni trasgressione deve essere punita, ma è altrettanto vero che è colui che ha l'autorità e che è necessario che punisca, ha anche la possibilità di far grazia se lo vuole. Così è Dio che nella sua benignità si mostra a noi in certe situazioni, e noi vediamo in tanti episodi nella storia della redenzione di come Dio sia benigno e severo. Vi ricordate, davanti alla semplice confessione del peccato di Davide, il profeta gli dice: il Signore ti ha perdonato, tuttavia c'è qualcosa che deve essere fatto, il tuo peccato ha delle conseguenze. La severità del nostro Signore Gesù Cristo davanti al rinnegamento di Pietro lo vediamo nel fatto che egli lo guardò e causò il pentimento di Pietro, che pianse amaramente e dovette incontrarlo personalmente. Per tre volte gli chiese: Pietro, mi ami tu più di costoro? Per tre volte mise a profondo disagio Pietro. Certo, è una severità gentile, ma chiaramente il Signore Gesù ha voluto che Pietro comprendesse la gravità del fatto del suo rinnegamento. Dio è benigno ed è severo. Perché? Perché è giusto, e la sua giustizia, nella sua giustizia noi vediamo perfettamente bilanciati la sua benignità e la sua severità. Non significa che Dio è giusto, che egli tratta o che dovrebbe trattare tutti allo stesso modo. Molte volte noi lo sentiamo dire questo. Questo è il problema di un certo tipo di umanesimo che ha al centro l'uomo e che non comprende la sua libertà, perché non scorge la sovranità di Dio. Dio è giusto, ma i suoi canoni di giustizia non sono i canoni della giustizia umana. I suoi canoni di giustizia sono indipendenti, perché la sua volontà è regola suprema di giustizia. Egli fa ciò che vuole, e ciò che vuole, per la stessa natura del fatto che Dio lo voglia, è necessariamente giusto. I nostri canoni di giustizia sono derivati, i suoi sono una variabile indipendente, la nostra una variabile dipendente. Chi ha un po' di concezioni matematiche comprende appieno quello che voglio dire, ma quello che voglio dire soprattutto è che Dio è libero, non è al di sopra del nostro giudizio. Qualunque cosa egli faccia, qualunque cosa egli faccia, lo dice più volte, chi mi può dire, chi può dire a me che sono Dio che cosa fai? Chi si può permettere? La cosa formata dirà essa a colui che la formò: perché mi hai fatto così? Chi sei tu, o uomo, che replichi a Dio? Ci offendono queste cose, perché noi abbiamo elaborato un'idea un po' troppo alta di chi noi siamo e un po' troppo bassa di chi Dio è. Ma il fatto che Dio è giusto significa esattamente che i suoi canoni di giustizia sono indipendenti, i suoi sono eterni e immutabili, i nostri sono mutevoli e rivedibili. Quante cose che 500 anni fa erano considerate perfettamente legittime, giuste e doverose, oggi per noi sono abominevoli. Voi brucereste mai al rogo, mandereste mai al rogo un eretico? No, ed è giusto che sia così, è giusto che sia così. Noi crediamo che la città di Ginevra sbagliò nel mandare al rogo Michele Serveto, che pure era una persona che era assolutamente orgogliosa della propria eresia. Sbagliò. Non crediamo che gli eretici debbano essere mandati al rogo, ma dobbiamo giudicare e valutare noi oggi l'azione compiuta da uomini vissuti 500 anni fa con i nostri canoni di giudizio? Qualche centinaio di anni fa degli ottimi cristiani consideravano perfettamente legittimo e appropriato avere degli schiavi in casa. Oggi noi crediamo che se qualcuno di voi avesse una persona alla quale non paga i contributi, che lo fa lavorare dalla mattina alla sera e che non gli dà la possibilità di avere la libertà per decidere cosa fare la propria vita, stia commettendo dei crimini. Ma perché? Ovviamente ci sono stati dei cambiamenti, e io credo in questo senso in meglio nella affermazione dei diritti umani, nei principi costituzionali, nelle leggi degli stati moderni. Ma voglio dire, non possiamo, i canoni di giustizia umana sono mutevoli, sono soggetti al cambiamento. Dio non cambia mai. Dio non cambia mai. Quindi facciamo attenzione quando diciamo: ah, secondo me quello che il Signore sta facendo o sta dicendo non è giusto. Il problema è proprio quel secondo me. Dio è giusto e i suoi canoni sono oggettivi, i nostri invece sono inficiati dagli interessi personali. E allora, per esempio, una cosa è parlare in senso astratto della pena di morte per un pedofilo, e un'altra cosa è pensare a quell'uomo che ha ucciso, dopo aver stuprato, per esempio, tua figlia. Quando siamo coinvolti personalmente, il nostro senso di giustizia è diverso da quando dobbiamo parlare in senso generale. Quello che voglio dire è semplicemente questo, che quando noi parliamo della giustizia di Dio, i suoi canoni sono oggettivi, i nostri sono inficiati sempre dai nostri interessi personali. Al cospetto della manifestazione della volontà di Dio, chi oserà dirgli perché fai così? Come se egli dovesse dare conto delle proprie azioni agli uomini. L'apostolo Paolo parla della giustizia di Dio nel contesto della sua libertà, della sua sovranità. Al capitolo 9 dell'Epistola ai Romani, seguitemi un momento in questo capitolo che è un sasso d'inciampo per molte persone, anche evangeliche, anche, che leggono anche la Bibbia e professano di credere nell'insegnamento della Scrittura. Ecco, al capitolo 9 dell'Epistola ai Romani, l'apostolo Paolo dice, parlando del modo in cui Dio agisce, il modo in cui Dio agisce, leggo dal versetto 6. La parola di Dio non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi è detto che in Isacco ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè, dice Paolo, non i figli della carne, i discendenti naturali di Abramo sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti questa è la parola della promessa: in questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Qui si sta parlando della promessa del figlio Isacco. Ma c'è di più: anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco, nostro padre, poiché prima che i gemelli, vi ricordate, Isacco ebbe due gemelli da Rebecca, prima che i gemelli fossero nati, che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, cioè secondo la scelta, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come è scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Cioè, questo fatto che Dio abbia odiato Esaù e abbia amato Giacobbe prima ancora che facessero alcunché di bene o di male, no? Dice l'apostolo Paolo: che diremo per questa ragione? Vi è forse ingiustizia in Dio? Ma no, di certo, perché egli dice a Mosè, guardate la grande libertà che ha Dio: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice del faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole, vedete la sua volontà indipendente, e indurisce chi vuole. E questa volontà indipendente non inficia la sua giustizia. Tu mi dirai allora: perché rimprovera? Perché chi può resistere alla sua volontà? Ecco la risposta: piuttosto, o uomo, chi sei tu? Chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso d'uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare? Se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già preparati per la sua gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non solo tra i giudei, ma anche tra gli stranieri. E poi viene citato Osea. Allora, questo è il punto. L'agire di Dio è profondamente scandaloso per chi non comprende che Dio, nell'esercizio della sua libertà e sovranità, non contraddice né offende la sua perfetta giustizia. Allora, cosa non significa che Dio è giusto? Non significa che Dio è inflessibilmente severo? Non significa che egli dovrebbe trattare tutti allo stesso modo? Significa che la sua giustizia si manifesta nel ripagare le persone in modo adeguato al loro comportamento. Questa è la giustizia di Dio. Dio ripaga le persone in modo adeguato al suo comportamento. La Bibbia dichiara più volte che Dio condanna il colpevole, giustifica l'innocente, ed è altrettanto chiara nel dire che la sua giustizia rimunerativa, quella secondo la quale premia e fa del bene, è assai più evidente rispetto alla sua giustizia retributiva, quella per cui punisce coloro che trasgrediscono i suoi comandamenti. C'è stata una rivelazione che Dio ha dato di se stesso a Mosè. Leggiamo questa e poi mi accingo ad abbreviare il resto del mio discorso, ma vi devo dire un paio di cose ancora. In Esodo al capitolo 33, guardate cosa dice il Signore a Mosè. Leggo il versetto 19, dove il Signore promette che si sarebbe rivelato a Mosè. Vedete, al capitolo 33, 19, dice: il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome del Signore davanti a te, e farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. E poi questa promessa si adempie al capitolo 34, dove il Signore passa davanti a Mosè. Il Signore discese nella nuvola, leggo dal versetto 5, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore, cioè manifestò il suo carattere, la sua essenza, i suoi attributi. Il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Ecco qui la giustizia rimunerativa. Ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Questo Dio misericordioso e benigno è un Dio giusto, retto, che ama e apprezza la rettitudine negli uomini, che è oltraggiato da coloro che sono corrotti e calpestano il diritto, e per questa ragione condanna. Buono e misericordioso, che si compiace nel far grazia, e per questa ragione salva i peccatori. Adesso torniamo al nostro testo. Questa era una necessaria, una doverosa premessa. Abbiamo letto al versetto 5 che questa è una prova del giusto giudizio di Dio. Che cosa vuol dire questa prova del giusto giudizio di Dio? Se ci avete fatto caso, è collegata a cosa? Alla salvezza di questi Tessalonicesi. Paolo dice: noi dobbiamo ringraziare Dio per voi, e lo ringraziamo perché vediamo che voi crescete nell'amore, crescete nella fede, crescete nella speranza, siete perseveranti, vediamo che veramente c'è un grande progresso tra di voi, che siete tentati, afflitti, eppure continuate a professare la fede. E poi continua: e questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Che cosa vuole dire? Perché la salvezza dei Tessalonicesi, la fede dei Tessalonicesi, l'amore dei Tessalonicesi, la costanza dei Tessalonicesi, la pazienza dei Tessalonicesi, la virtù che vedeva, le virtù cristiane che vedeva nei Tessalonicesi è il segno del giusto giudizio di Dio. Allora, perché? Questa giustizia di Dio e il giudizio di Dio e la salvezza dei credenti sono intimamente collegati, come spero di potervi dimostrare questa mattina. Prima di tutto, noi come esseri umani siamo dei peccatori e quindi siamo colpevoli. Abbiamo un debito sulle nostre spalle. Abbiamo un debito col quale siamo entrati nel mondo. Quando un bambino nasce in Italia, il nostro debito pubblico è così alto che prima ancora che possa fare già si dice che ha un non so quanti milioni di debito sulle proprie spalle. Ma in realtà, entrando nel mondo, noi ci portiamo il debito del peccato di Adamo, il debito della colpa di Adamo, che essendo il nostro padre, il nostro progenitore, è passata su di noi. Noi siamo colpevoli per natura, ma siamo anche colpevoli per le nostre opere. Noi abbiamo peccato, noi continuamente pecchiamo, noi per natura non possiamo non peccare. Quindi siamo ingiusti, siamo meritevoli del giusto giudizio di Dio. E affinché possiamo essere perdonati, noi abbiamo bisogno prima di tutto di avere un altro padre che ci dia quello che il nostro padre Adamo non ci ha potuto dare. Cosa abbiamo ereditato dal nostro padre Adamo? Il peccato, la corruzione, la morte. Per poter essere salvati, noi abbiamo bisogno di ereditare da qualcun altro, da un altro padre o direi un fratello maggiore, la giustizia, la santità. Chi è? È Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto come l'ultimo Adamo da una parte, ma un secondo uomo da un'altra parte. Gesù, vedete, nella persona di Gesù c'è continuità con Adamo. Viene chiamato in 1 Corinzi 15:45 l'ultimo Adamo, perché con lui, con la venuta di Cristo, la progenie adamica, quella soggetta alla morte, finisce. Lui è l'ultimo. Lui è l'ultimo, ma lui è anche il secondo uomo, cioè una nuova umanità noi abbiamo in Gesù Cristo, che si incarna senza peccato, vive, e quello che Adamo non ha fatto, lui lo fa, adempie perfettamente la giustizia, ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. Si sottopone a tutto quello che la legge richiede, viene circonciso e poi vive in perfetta osservanza della legge. Non pronuncia mai una menzogna, non commette mai un peccato e adempie perfettamente il patto delle opere. Lui sì che guadagna la giustizia, la sua ubbidienza perfetta fa sì che egli divenga un nuovo capostipite. E come tutti quanti i figli di Adamo sono corrotti e morti in Adamo tutti i figli di Cristo, cioè quelli che sono uniti a Lui mediante la fede, ricevono da Cristo in loro conto, gli viene accreditata a loro la giustizia di Cristo. Allora vedete, è una questione di giustizia. Noi non possiamo essere salvati senza la giustizia, ma dove la troviamo questa giustizia? Adamo ce l'ha tolta e ci ha dato l'ingiustizia e la condanna. In noi stessi non la troviamo, perché siamo per natura colpevoli e abbiamo peccato. La possiamo trovare in Cristo soltanto, che ha adempiuto perfettamente la giustizia, e non solo, ha pagato il debito nostro, perché noi non soltanto eravamo ingiusti, ma avevamo un debito da pagare, e il risultato della nostra vita sarebbe stata la condanna, l'inferno, la morte. Cristo ha sofferto la morte, Cristo ha sofferto l'inferno, Cristo ha sofferto l'ira del Padre quando sulla croce ha dovuto gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Affinché noi non morissimo, affinché noi non fossimo abbandonati, affinché noi potessimo essere liberati dalla colpa. E la giustizia di Cristo viene imputata ai peccatori che credono in Lui. La fede ci unisce a Cristo, e mediante la fede noi veniamo dichiarati giusti da Dio. L'opera di Cristo non solo ci ha dato la giustizia che noi non avevamo, non solo veniamo dichiarati giusti, ma anche acquistato il dono dello Spirito Santo, che crea in noi un carattere santo e giusto. E quindi ci ha procurato il dono del riposo e della gloria. E questo è esattamente quello che Paolo vuole dire quando dice che questa è una prova del giusto giudizio di Dio. Dio, nel salvare questi Tessalonicesi, è stato giusto, perché non ha fatto finta che i loro peccati non fossero stati mai commessi. I peccati dei Tessalonicesi, così come i peccati di coloro che credono in Cristo, sono stati veramente commessi e sono stati veramente puniti, sono stati veramente pagati. Dio ci dichiara giusti, ma dichiarandoci giusti non è che fa una finzione: facciamo finta che non hai fatto niente. No, Dio ci dichiara giusti perché noi, tramite la fede, siamo giusti, abbiamo ricevuto la giustizia di Cristo, è la nostra giustizia. Per questo il salmista poteva dire: io per la mia giustizia mi rivolgerò a te, perché la giustizia di Cristo diventa la mia giustizia, perché io e Cristo, mediante la fede, sono uno solo. Questo è il giusto giudizio di Dio. Dio, nel salvarvi, non ha fatto oltraggio alla sua giustizia. Vi ha dato una giustizia che voi non avevate, e vi ha dato il frutto di questa giustizia di Cristo, il dono dello Spirito, che ha creato in voi questo carattere santo, amorevole, giusto, benigno, perseverante. Quindi comprendiamo come l'opera di Cristo ha acquistato il dono dello Spirito Santo e ci ha procurato anche il premio del riposo e della gloria. E questo è un premio giusto, perché è causa dell'opera di Dio, e a causa della grazia i cristiani sono resi capaci di compiere il bene. Per questa ragione Dio si rivela giusto nel salvare. E per questa ragione Dio si rivela giusto nel condannare. Allora, questa è l'ultima cosa alla quale accennerò soltanto, non la spiegherò completamente, però c'è un aspetto che è odioso della natura di Dio, ed è quando, odioso nel senso che è difficile da mandar giù, E quando leggiamo dell'inferno, quando leggiamo della condanna, quando leggiamo della retribuzione. Ma questo non è altro che l'altra faccia della medaglia. Dio, che è un Dio giusto, manifesta la sua giustizia nel salvare e manifesta la sua giustizia nel condannare. E infatti qui Paolo parla proprio di questo, parla della giustizia di Dio nella salvezza, ma poi continua a dire che egli nella sua giustizia, quando il Signore apparirà in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, di coloro che non ubbidiscono al Vangelo. Vedete, queste parole sono un po' pesanti, no? Dio che fa vendetta, Dio che con un fuoco fiammeggiante punirà di eterna rovina, completa, eterna significa per sempre e completa significa piena, saranno esclusi dalla presenza di Dio. Questo è l'inferno. Una dottrina che, se fosse possibile cancellare dalla Bibbia, io la cancellerei, ma non lo è. Eppure, e non lo è proprio in virtù della natura giusta di Dio, la stessa giustizia di Dio che ha fatto sì che noi fossimo salvati per grazia mediante Cristo, è la stessa natura che richiede che gli impenitenti, che coloro che si compiacciono nell'iniquità, che coloro che non amano Dio, che non conoscono Dio, siano puniti dall'esclusione della sua presenza. Allora, e ho concluso, chi è l'Iddio dell'Evangelo? È l'Iddio giusto, è l'Iddio che salva onorando la sua giustizia. Il modo in cui Dio ti ha salvato non è a detrimento della sua giustizia, ma è stato tremendo, eppure ha onorato la sua giustizia. Il Dio giusto, il Dio dell'Evangelo, è il Dio che condanna gli empi alle pene eterne dell'inferno. E questo Dio è l'Iddio che noi oggi adoriamo con timore e tremore. Questo Dio è l'Iddio che chiama ciascuno di voi, piccoli e grandi, all'ubbidienza della fede. E questo Dio è il Dio di cui potrai godere per l'eternità o del quale potrai essere privato per sempre. Questa mattina guardiamo un momento nel nostro cuore. Che cosa ci troviamo? Cosa ci scorgiamo? Ah, fratelli, se devo essere sincero, quando io guardo nel mio cuore, la prima cosa che io ci scorgo è la corruzione, il peccato, è la debolezza. Sono le cose che, come Luigi diceva poco fa nella presidenza, le parole ipocrite, le parole vane, a volte le parole folli. Però Se c'è la grazia di Dio nel nostro cuore, non c'è solo quello. C'è il desiderio della santità, c'è il desiderio di vivere per la gloria di Dio, c'è amore per il Salvatore, c'è amore per la verità, per la parola di Dio. E queste cose accompagnate anche dalla perseveranza nelle afflizioni, nonostante le prove, nelle tentazioni, le cadute e i rialzamenti. Queste cose mi accertano che, sebbene imperfetto, sebbene lontano dalla perfezione, sto comunque camminando nella via che il Signore ha posto dinanzi a me, e che queste sono la prova del giusto giudizio di Dio, il giusto giudizio che Lui ha fatto e ha esercitato sui miei peccati, condannando il suo Figlio Gesù Cristo, che è morto al mio posto, e il giusto giudizio che Egli manifesterà per per mostrare la gloria della sua giustizia in tutti coloro che si saranno compiaciuti nell'iniquità e avranno perseverato nel male. Perciò questa mattina noi, pensando alla giustizia di Dio, dobbiamo tremare e giubilare. Come dice il salmista nel Salmo 5, io entrerò nel tuo santuario e con tremore e timore ti adorerò, perché siamo dinanzi a questo Dio giusto che ama la giustizia e che per amore della sua giustizia ha dato Cristo per noi affinché noi fossimo giusti in Lui. Chiniamo il capo, fratelli.